www.redigio.it e la storia continua.
Produzione. Ecco, come sapete, questo prima di tutto vi ringrazio per la partecipazione, perché ho avuto l'occasione di organizzare altre iniziative qua alla biblioteca. Quelle volte c'era una bella partecipazione, altre volte insomma, eravamo in pochi, non dico il numero, ma eravamo veramente in pochi. Qua invece insomma, la salette direi che è proprio piena. Sono tre iniziative diverse, come sapete c'è il volantino, comunque ho portato qualche copia. Il titolo che ho dato accadeva 100 anni fa, ottobre-novembre 1917, Caporetto e la rivoluzione d'ottobre, sono i due argomenti sui quali Rai Storia, ma anche i telegiornali, i giornali, Corriere della Sera, puntano di più. Iniziamo oggi con Caporetto, appunto, storia di una disfatta. Poi se vorrete, ecco, siete doppiamente invitati, sabato 11 novembre, sempre alle 16.15, 10 giorni che sconvolsero il mondo, ottobre 17, John Reed, no? Uno pensa subito, ecco, il testo più bello sulla rivoluzione d'ottobre, è stato scritto da un americano, John Reed, che si trovava proprio a Pietrogrado nel momento, ecco, in cui i bolscevichi prendono il potere, e questa sarà una mia relazione. E poi pensavo, ecco, di concludere con un po' di letteratura, però letteratura a tema, George Orwell, La fattoria degli animali, che può essere letta come una fiaba, però una fiaba con un finale, come sappiamo, molto amaro. E in realtà per Orwell non era così un racconto, un po' estemporaneo, era proprio, cioè, la metafora dello stalinismo. Il stalinismo, lo sappiamo, insomma, è l'età di Stalin, nel momento in cui si afferma la metà degli anni 20 e poi tutti gli anni 30, eccetera, è la degenerazione della rivoluzione d'ottobre, la rivoluzione tradita. Ecco, tanto per citare Trotsky, un testo famoso. Quindi parleremo, ecco, della fase successiva della rivoluzione d'ottobre, appunto parleremo dello stalinismo, che non è proprio un argomento facile da affrontare, anche perché gli anni non sono pochi, insomma, dal 24 fino alla morte nel 53, sulla base di un romanzo geniale, ecco, perché con un minimo di conoscenza di quello che è accaduto in Unione Sovietica in quegli anni, in molti momenti Orwell sorprende. Io ricordo aver letto questo romanzo anni fa, poi l'ho riletto ultimamente sulla base attualmente di una serie, ecco, di letture che ho fatto sulla rivoluzione d'ottobre. A quei momenti era veramente, cioè, era un genio. Orwell è stato, non sta a me, è stato uno dei grandi scrittori, tra i più grandi scrittori del Novecento. Quindi cominciamo oggi con Caporetto e vedremo adesso un bel documentario, spero che non l'abbiate già visto, un documentario curato da Mieli, c'è la presenza di Lucarelli e soprattutto la presenza dei maggiori storici italiani, La Banca, Rosciani, Nenghi, Gibelli, il tutto con un bel montaggio. Quindi la seconda parte riguarda proprio Caporetto, che cosa è accaduto a Caporetto a partire dal 24 ottobre del 1917, perché parliamo di ritirata, ma è un eufemismo, perché parliamo di rotta o meglio di disfatta. Ecco, mentre la prima parte, anche questo è interessante, no? Per evitare concepire Caporetto un po' al di fuori della realtà, la prima parte del documentario è legato alla guerra italiana che inizia nel 15, e le cose non vanno bene, come sappiamo, fino ad arrivare al 17, il momento dell'undicesima battaglia dell'Isonzo, la conquista della Baensizza. Ma la Baensizza in realtà era un territorio che non portava da nessuna parte, se vogliamo. 400.000 perdite tra soldati che muoiono, feriti, dispersi, mutilati, eccetera. Quindi è un gravissimo colpo che subisce l'esercito italiano, ma contemporaneamente la subisce il morale dell'esercito italiano. Poi c'è anche l'iniziativa del Papa, nel documentario Benedetto XV, l'inutile strage, quindi 1 agosto, se non ricordo male, del 17, che crea un notevole scompiglio. Però, come viene detto, non era un documento che doveva arrivare a tutti i giornali, era un documento assolutamente riservato, che il Papa fa avere alle varie cancellerie dei paesi impegnati nella guerra per cercare di individuare una strategia, ecco, di uscita dalla guerra, che avrebbe permesso al Vaticano anche di giocare un ruolo politico nella futura Europa, nell'Europa che sarebbe appunto uscita dalla guerra. Un Vaticano che assiste allo scoppio della guerra, ecco, con un atteggiamento, ecco, di forte difficoltà, perché ci sono nazioni cattoliche che si scontrano una contro l'altra. È il caso dell'Italia e dell'Austria-Ungheria, con l'impero asburgico, con una lunghissima tradizione cattolica. Da qui gli imbarazzi del Papa, sulla posizione da prendere, i silenzi, possiamo dire, del Papa di fronte a questo scontro fratricida tra cristiani in Europa e poi soprattutto tra cattolici. Mentre l'iniziativa del 1º agosto del 17 avrebbe permesso al papato, insomma, di assumere anche un ruolo importante. Però qualcuno, qualche manina, come dice un po' nascosta, dice Lucarelli, la far avere questa nota riservata ai giornali, lì è il pandemonio. Pandemonio perché al fronte nessuno legge tutto il documento. Ecco, ma l'inutile strage, ecco, è una frase che poi si diffonde all'interno di tutte le trincee e quindi Cadorna, ecco, ha un nuovo nemico, già considerava i socialisti, i politici, e a questo punto anche il Papa quindi si mette su una posizione che è contraria alla guerra, instilla nei soldati il desiderio, ecco, di farla finita con conseguenze poi deleterie, avrebbe pensato Cadorna. E poi la seconda parte, adesso brevemente, perché hai spiegato molto bene. Dal 24 di ottobre del 17, l'esercito italiano, una cosa che nessuno avrebbe mai pensato, neanche nel peggiore incubo che poteva capitare durante la notte, ecco, la rotta dei soldati dall'Isonzo fino al Piave. C'era il tagliamento, ecco, dove i soldati avrebbero potuto parare l'avanzata austro-ungarico, c'era il livento, certo il livento è un fiumiciattolo. Ecco, e alla fine però si abbandona il tagliamento, si abbandona il Livenza, alla fine si arriva al Piave. Anzi, Cadorna dà l'ordine di fortificare il Mincio e il Po. Questa è la paura, perché gli austriaci, anzi gli austro-tedeschi, arrivano addirittura a Milano, quindi il Mincio, ecco, come ultima difesa, e poi il Po, perché gli austriaci dopo Milano, pure con una diversione, potrebbero puntare a Firenze e Roma. A questo punto, ecco, la guerra sarebbe finita, ma ci sarebbe stata anche una rivoluzione, probabilmente, una rivoluzione sul modello bolscevico, perché sono proprio i giorni, ecco, in cui Lenin, Trotsky e gli altri, ecco, prendono il potere, ecco, nella Russia ex zarista, eccetera. Quindi, la grande paura è questa. Come hanno fatto gli austro-tedeschi, non tanto austro-ungarici, perché la vera chiave di volta è rappresentata dai tedeschi. I tedeschi ormai sono più avanti a livello tattico-strategico rispetto agli altri eserciti. E già dal 14, da subito, che si chiedono che cosa possiamo fare, ecco, per evitare la strage dei nostri soldati. Perché anche i tedeschi all'inizio della guerra avanzano fiduciosi davanti alle mitragliatrici ed è uno scempio, ecco, dei loro soldati, che spesso in realtà anche di battaglioni universitari. Ecco, c'è la famosa strage degli innocenti, nella memoria che poi diventa la memoria di Reduce, ma anche la memoria del nazismo, la strage degli innocenti, siamo nel settembre del 14, sono battaglioni universitari che escono dalle trincee, ecco, cantando gli inni patriottici, verranno tutti sterminati. E Hitler era lì, ecco, stava nelle trincee, quindi assiste inorridito appunto alla strage, così, di quella che potremmo definire la migliore gioventù, la gioventù universitaria tedesca dell'epoca. Quindi gli alti comandi si chiedono che cosa possiamo fare, ecco, per vincere la guerra, ma anche per evitare, insomma, queste stragi di soldati. E elaborano in gran segreto, già nel 15, poi fanno tantissimi esperimenti, ecco, perché deve essere tutto ben congegnato, fino al momento in cui sono pronti. Già sperimentano. Ecco, la tattica dell'infiltrazione a Riga, nella conquista di Riga, ecco, nelle settimane precedenti, ma lì in fondo è il fronte orientale, sembrava che il fronte orientale non interessasse i generali del fronte occidentale, mentre a Caporetto, ecco, qual è la vera chiave di volta? Non le spallate cadorniane, non le masse della fanteria scagliate contro il filo spinato, contro le mitragliatrici, con lo scempio dei soldati, eccetera. Ma l'obiettivo era quello di individuare un punto debole. Ecco, se magari possiamo chiudere, perché arriva anche il sole. Ecco, se possiamo chiudere, se,
l'imposta.
le imposte, sì.
Ah, ok.
Quindi individuare un punto debole dello schieramento avversario e von Below, il comandante tedesco della 14ª armata, individua il settore tra Plezzo e Tolmino. Lì è un punto di congiunzione tra due armate italiane, è un punto debole, ecco, è il punto dove poter sfondare. Anche perché colpevolmente in quel punto, ecco, tra Plezzo e Tolmino e Ambitace e Caporezzo, le difese italiane erano deboli. E poi non conquistare la prima linea e basta, poi salire sulle montagne, ecco, per conquistare il cibo. No, la sfondare e poi proseguire in profondità. Questa è la tattica dell'infiltrazione. Piccoli gruppi, composti da 8, 10, 12 soldati, sono le Stoßtruppen, le Sturmtruppen, truppe d'assalto, che sanno perfettamente il fatto loro, devono avanzare in profondità, ecco, come un coltello nel burro, si dice. Mentre altri reparti hanno il compito, ecco, di neutralizzare le stacche di resistenza e prendere i soldati alle spalle, soldati che stanno ancora nelle trincee. Perché avanzare? Perché solamente avanzando si può arrivare ai centri nevralgici dell'esercito italiano, dove ci sono le sussistenze, dove ci sono le ferrovie, ecco, dove ci sono i comandi italiani. L'obiettivo è quello di scompaginare la stessa struttura operativa dell'esercito. A un certo momento bisogna provocare il caos, ecco, questo, il caos all'interno, ecco, dell'esercito nemico. Il caos voleva dire che nessuno sapeva che cosa stava accadendo e nessuno sapeva quale decisione prendere. E in effetti le cose vanno proprio così, vanno meravigliosamente bene per gli austro-tedeschi, perché nel giro di pochi giorni sfondano proprio in quel punto e poi avanzano. Sono anche favoriti dalla topografia del territorio, perché le valli che si muovono da est ad ovest, le valli longitudinali, portano proprio verso Udine, verso Cividale e Udine. A Udine c'era il comando supremo di Cadorna, il quale è costretto ad prendere armi e bagagli e a spostarsi. Si sposta a Treviso, al di qua del Piave, poi pensa che Treviso, eccetera, eccetera, si sposta a Padova. Inutile dire che in tutti questi spostamenti gli stessi uomini subordinati a Cadorna, anche i suoi stessi uomini del suo entourage, perdono i contatti con il generalissimo, con il capo supremo. Cioè, a un certo momento, e questo Caporezzo, i soldati non sanno che cosa fare, ma non stava a loro decidere che cosa fare in quel momento. Sono i generali, ecco, che perdono i contatti con i loro capi supremi. Al di sotto dei generali anche gli altri ufficiali non sanno assolutamente che cosa fare. Quindi la paralisi. Cadorna poi dirà, ecco, sì, grazie, dopo le prego. Sì, grazie. A un certo momento poi Cadorna darà la colpa ai soldati, il famoso bollettino, ecco, famigerato bollettino, ecco, del 28 di ottobre del 17, quindi insomma domani credo, diciamo, idealmente il centenario, ecco, del bollettino di Cadorna, darà la colpa ai soldati, dirà: alcuni reparti della seconda armata del generale Capello si sono vilmente arresi, ecco, di fronte al nemico. Quindi sciopero militare, cioè la colpa è dei soldati che hanno abbandonato le armi, i fucili, che sono scappati via, eccetera. E il bello è che Cadorna rimarrà convinto fino al momento della morte, che avvenne poi nel 28 in epoca fascista, rimase convinto che Caporetto è stato uno sciopero militare, non, ecco, una geniale irruzione di reparti austro-tedeschi di fronte a a comandi italiani palesemente inferiori, palesemente inadeguati, ecco, di fronte a rispondere a quello che stava accadendo. Quindi insomma, oggi a distanza di un secolo possiamo dire non ci fu sciopero militare, anzi se i soldati poi in un certo momento la scappano era inevitabile per evitare di diventare prigionieri. Quindi la fuga dei soldati è una conseguenza, non una causa, possiamo anche metterla così. Cadorna dice: perché Caporetto? La sciopero dei soldati, i soldati inquinati dalla propaganda pacifista, cattolica, socialista, anarchica, eccetera. Noi oggi, nel un secolo, non possiamo dire la stessa cosa. Casomai, se i soldati, è vero, insomma, si sono arresi con una certa facilità, eccetera, che tutto era stato scompaginato, non c'erano più ordini, il grande caos dopo, ecco, il 24 di ottobre. Ecco, senza farla lunga perché altrimenti la va a finire che non vedete più il filmato, che parlo io. Ecco, possiamo far partire il filmato, dura una cinquantina di minuti, ecco, tanto per intenderci. Poi naturalmente vi invito, compatibilmente con i vostri impegni, a rimanere per domande, di sorpresa, insomma, perché credo che sia un argomento stimolante. No, finanza, non voglio. Ecco, se volete rimanere, se avete tempo, insomma, possiamo proseguire, ecco, perché la carne al fuoco, non so dire, è davvero notevole. Credo di poter dire, prima di tutto, insomma, un bel documentario con un bel ritmo. Poi soprattutto piace la presenza dei maggiori storici militari che danno autorevolezza al discorso. Ecco, mentre un po' per aprire, insomma, il dibattito, ecco, mi sono ricordato di un articolo di Indro Montanelli, ecco, ai tempi quando scriveva per il Corriere la famosa stanza, ecco, quotidianamente, e diceva, Montanelli, che insomma queste cose le conosceva bene, che da una parte è vero, ci sono le colpe di Cadorna sono tante, anche perché non aveva previsto la possibilità di uno sfondamento, quindi non c'erano piani per eventuali ritirate. Però diceva Montanelli in quell'articolo, attenzione, Cadorna era in buona compagnia, che vuol dire che i generali degli altri eserciti erano uguali a lui. Possiamo considerare per esempio Joffre, che è stato a lungo il capo di stato maggiore dell'esercito francese, i russi, Brusilov, Kornilov, ecco, anche loro quindi non conoscevano nient'altro che l'attacco di massa, quindi l'attacco frontale, oppure Haig, che era considerato dai soldati inglesi un macellaio, ecco, perché mandava avanti i suoi soldati, la battaglia della Somme, ecco, che è durata mesi e mesi di furiosi attacchi alla baionetta con un numero di morti inglesi assolutamente spropositato. Solamente il primo giorno della battaglia della Somme, 1° luglio del 16, costa 20.000 morti agli inglesi, il giorno peggiore della storia dell'esercito inglese, se la ricordano ancora, ecco, lì in Gran Bretagna. Un altro generale avrebbe detto: non possiamo passare. I tedeschi, nonostante una settimana di bombardamenti, perché gli inglesi bombardano le postazioni tedesche che stanno a 300-400 metri per una settimana di seguito, giorno, mattina, pomeriggio, notte, ecco, è un bombardamento furioso, tonnellate, non sarà mai visto, insomma, una potenza di fuoco così. Infatti alcuni ufficiali nell'imminenza dell'attacco, quindi 1° luglio del 16, dicono ai soldati inglesi: se trovate qualche tedesco vivo, non lo ammazzate, ecco, abbiamo bisogno di portarvi in patria, vi faremo vedere, ecco, perché sembrava assurdo che ci fossero tedeschi vivi, ecco, dopo questo bombardamento. Quando escono dalle trincee, alle 6 del mattino, qualcuno ha in mano un pallone, ecco, da rugby, ecco, perché era anche inutile portare il fucile, tanto erano tutti morti, altro che i tedeschi erano riusciti a costruire in profondità la bunker fino a 9 metri di profondità, 12 metri di profondità, gli inglesi non lo sapevano, con tanto di cemento armato, e resistono ai bombardamenti. Certo, alcuni reparti la fine del topo, altri reparti invece, quando tacciono i cannoni dopo una settimana di bombardamenti, i soldati che non sono poi impazziti, no? Perché poi c'era il fenomeno dello shell shock, lo shock da bombardamento, eccetera, con le mitragliatrici in spalla escono dai loro bunker, con le scalette, posizionano le mitragliatrici ed è uno scempio. Eppure, nonostante tutto, Haig dà ordine di continuare il 2 luglio, il 3 luglio, il 4 luglio, e si va avanti così fino alle piogge autunnali, con conquiste parziali, pochi chilometri che in ogni caso non portano a nessuna parte. Pensiamo quindi, insomma, ecco, Montanelli che diceva: non demonizziamo più di tanto Cadorna perché era in buona compagnia. I generali che escono dalle migliori accademie conoscono nel 14, nel 15, nel 16, nel 17, conoscono solamente l'attacco frontale. Non c'è nient'altro. Quindi l'attacco frontale, che voleva dire una lunga preparazione di artiglieria, che serviva per spappolare in qualche modo, per distruggere tutti gli appostamenti nemici. Però nel momento in cui si bombardava quella zona, una zona di 30, 40, 50 km, tanto per intenderci, per giorni e giorni, era chiaro che lo sfondamento sarebbe stato tentato lì. Quindi i comandi avversari predisponevano l'arrivo delle truppe che stavano lontane, altrimenti lontane dal fronte, per non essere investite dai bombardamenti, pronte naturalmente poi ad arrivare celermente sulla linea del fronte e respingere gli attacchi. Quindi insomma, gli attacchi, le battaglie di Cadorna sono battaglie, iniziative telefonate, come se avesse telefonato a Conrad, a Borojevice, dicendo guarda che noi, ecco, il giorno tot, stiamo bombardando, ma fra 3-4 giorni inizieremo a uscire dalle trincee per conquistare le tue postazioni. Sono i tedeschi, a mettere ormai in soffitta, ecco, il vecchio vetusto ormai attacco frontale, vetusto perché di fronte alle mitragliatrici che hanno una potenza di fuoco tra i 400 colpi al minuto e i 600 colpi al minuto, l'attacco frontale era devastante. Anche quando avveniva di notte, certo si sparava alla cieca, però i soldati si colpivano. Quindi insomma, sarebbe stato il caso di cambiare tattiche militari e i tedeschi sono gli unici. Gli unici che arrivano a concepire un diverso modo di attaccare che avrà risultati importanti sul fronte orientale nell'estate del 17, poi Caporetto, ma le stesse tattiche daranno tutto sommato buoni risultati, almeno apparentemente buoni risultati, nella primavera del 18. Ecco, quando i tedeschi scatenano le ultime offensive sul fronte occidentale perché sanno che gli americani stanno arrivando. E nei momenti in cui gli americani avranno completato i loro ranghi e porteranno 1 milione di soldati in Europa a combattere, a questo punto la guerra sarebbe terminata. Quindi Ludendorff con il Kaiser arriva a una conclusione inevitabile che dobbiamo vincere entro l'estate del 18, meglio la primavera del 18, altrimenti poi è troppo tardi. Gli americani faranno sentire il loro peso, Giovanni Ottoni ben nutriti, ma soprattutto quelli che arrivano con tanto di armamenti. E poi soldati non usurati da anni di combattimento. Ma che cosa accade? Quando i tedeschi pianificano ben 4-5 grandi operazioni sul fronte occidentale, primavera del 18, quindi vuol dire dopo Caporetto, anche in questo caso c'è la paralisi dei comandanti inglesi e francesi, i quali non si aspettano che i tedeschi attacchino proprio in quella zona e non si aspettano che i tedeschi siano capaci di penetrare nel territorio di 40-50 km. Quindi attuano la stessa tattica dell'infiltrazione, quella di Caporetto, con lo stupore dei comandanti inglesi e francesi, i quali avrebbero dovuto essere edotti da Caporetto, no? Imparare. Quindi se Cadorna non imparava mai nulla, ecco, sui campi di battaglia, però i suoi omologhi inglesi e francesi dimostrarono in quell'occasione di essere uguali a lui. Quindi ecco perché Montanelli diceva, ricordo, c'è la leggenda nera di Cadorna, nessun tentativo di riabilitarlo, perché non è proprio il caso, però attenzione, che noi avevamo il peggio, mentre gli altri avevano tutti, insomma, generali, all'altezza della situazione, uno più intelligente, uno più bravo dell'altro, no? Insomma, c'è da dire che Cadorna, dal suo punto di vista, era un ottimo generale, cioè nessuno conosceva come lui la macchina dell'esercito italiano, era un tecnico, ecco, bravissimo a questo punto di vista, quindi sapeva tutto, tutti i reparti, tutte le divisioni, i reggimenti, i battaglioni, aveva perfettamente chiaro nella sua mente chi era a capo e di quali strutture. Non c'era nessuno, ecco, che aveva le sue competenze, però dall'altra parte una guerra come questa avrebbe richiesto una maggiore duttilità, un imparare, ecco, sui campi di battaglia, un rivedere certi schemi mentali che erano insegnati nelle accademie, ma insomma le guerre spesso sono molto diverse rispetto alle altre. Cioè, Cadorna era un grande studioso di Napoleone, ecco, non a caso, ecco, lui sapeva tutto, a menadito, ecco, soprattutto delle battaglie di Napoleone. Perché era convinto che la guerra che l'Italia avrebbe iniziato nel maggio, poi il 24 maggio del 15, sarebbe stata tutto sommato ancora una guerra napoleonica, una guerra quindi di grandi avanzate, dove la genialità del capo di Stato Maggiore, ecco, avrebbe avuto poi il sopravvento sugli altri generali meno bravi, perché sappiamo, Napoleone vince determinate battaglie perché aveva un'intelligenza strategica e tattica superiore rispetto ai suoi concorrenti. Quindi quindi grande studioso di Napoleone, come se Napoleone potesse ancora insegnare qualcosa in quel momento, nell'epoca dei fucili che sparano a ripetizione, nell'epoca delle mitragliatrici che spazzano il campo di battaglia, nell'epoca delle trincee, cosa che Napoleone avrebbe mai pensato, nonostante fosse una persona lucidissima, che i soldati dovessero interrarsi, nascondersi, ecco, in questi budelli di terra, ecco, era impensabile. Come mai? Ecco, le trincee, certo, la potenza di fuoco dell'esercito avversario era tale per cui se un soldato come me, insomma, rimaneva per qualche secondo, ecco, al di fuori delle trincee, era un uomo morto, no? Perché i campi di battaglia, prime e seconde linee, erano spazzati da un fuoco micidiale che non risparmiava un centimetro di terreno. Infatti le trincee vengono scavate non tanto perché c'è qualche generalissimo che dice dovete scavare le trincee, sono i soldati, in un certo momento, quando gli si dice dopo la battaglia della Marne, in questo caso sono i soldati tedeschi che stanno indietreggiando, ma non possono abbandonare totalmente la Francia che è stata occupata, in un certo momento si dice, quindi quasi in prossimità del confine con il Belgio, dove ci sono alcune alture, qua dobbiamo fermarci, sono gli stessi soldati che scavano. Scavano perché sanno che di lì a poco sarebbero arrivati i francesi e dovevano resistere, ma non impalati a aspettare, ecco, il fuoco dei cannoni delle mitragliatrici, dovevano resistere, quindi scavando dei budelli di terra. Certo, all'inizio sono delle buche, le trincee, perché non c'è neanche la possibilità di sperimentare altre situazioni simili. Ma poi le trincee diventeranno, appunto come le trincee tedesche lungo la Somme, diventeranno dei veri e propri capolavori, con queste strutture che penetravano in profondità, nonostante il terreno della Somme non fosse il terreno del Trentino, quindi un terreno roccioso, era un terreno argilloso, ecco perché scavano parecchio, perché se avessero scavato i loro bunker a 3 metri le bombe le avrebbero distrutti, invece no, scavano in profondità perché sanno che poi sarebbero stati sparati proiettili di dimensione tale per cui più scendevano, ecco, meglio era. Quindi insomma, alla fine la Cadorna aveva ragione Montanelli, certo nessuno pretende di riabilitarlo, ma è tutta la classe militare della prima guerra mondiale a dimostrare, tranne, ecco, pochi generali, tranne appunto alcuni generali tedeschi, una notevole incapacità di capire quella che è la nuova guerra. Infatti, un po' per concludere, è sempre stato detto, ecco, che i generali, quando iniziano una guerra, una nuova guerra, hanno ancora la mentalità precedente. Quindi entrano nella nuova guerra con nuove armi, inevitabili, la tecnologia, quindi con la mentalità precedente, con effetti poi deleteri, soprattutto se non c'è un adeguamento alla nuova situazione. Ecco, adesso lascio lo spazio a voi, se volete intervenire con considerazioni oppure con domande su quello che è stato detto, quello che avete visto.
Così volevo chiedere, sì, una cosa. Secondo lei non c'è anche un aspetto magari un po' cavalleresco da questo punto di vista, nella mentalità dei grandi generali che hanno fatto in questo senso la grande guerra, o come diceva di Napoleone? Cioè, io mentre ascoltavo le sue parole immaginavo le battaglie, gli scontri frontali dell'antichità, dove c'era anche un po' un codice comportamentale, per cui insomma l'onore della battaglia era prioritario, mentre invece nelle guerre, diciamo, del secolo precedente a questo, l'aspetto era più subdolo, no? C'era la guerra psicologica, c'erano i gas, Nervini e quant'altro. Quindi non è che questi generali avevano anche in mente questa forma di rispetto del nemico che in realtà poi non avrebbe ragione d'essere.
Ma può anche darsi che nell'agosto del 14, quando si scatena, insomma, le prime operazioni, quindi al confine con il Belgio, al confine con la Francia, sono i tedeschi che attaccano per primo, quindi primo agosto del 14, può anche darsi, ecco, che i vecchi generali avessero ancora così questo senso dell'onore, anche perché era da parecchi decenni che non si combatteva più in Europa. L'ultima guerra è stata la guerra franco-prussiana del 1870, quindi 44 anni prima, guerra tra la Francia e la Prussia, perché non era ancora nata la Germania, ecco, la Germania nasceva subito dopo, nel 1871. Però poi diventò subito una guerra brutale, una guerra in cui il valore della vita umana era assolutamente nulla, è la guerra dei gas, i gas che vengono utilizzati subito dai tedeschi, subito nel 15 ad Ypres, ecco, i tedeschi, inutile dire che sui giornali dell'intesa, giornali francesi, americani, inglesi, si denuncia la barbarie tedesca, no? Si dice, vedete, combattiamo appunto contro i tedeschi, quali sono gli eterni unni, loro con le loro barbarie. Che cosa fanno? Poi un po' in segreto, naturalmente. Qualche settimana dopo, visto che produrre gas e metterli nelle bombe non è che era un affare di grande tecnologia, inglesi e francesi fanno la stessa cosa. La stessa cosa quindi contro i tedeschi. Oppure è caso dei primi attacchi con il gas, sono stati gli austriaci nel 16 sul monte San Michele, ecco, San Michele, quindi il primo attacco con il gas, e poi le famose mazze ferrate che servivano appunto per dare il colpo di grazia ai soldati che non erano morti, però erano vicini alla morte a causa dell'intossicazione, anche qua naturalmente la barbarie austriaca, perché non si distingue tra austriaci e tedeschi, sono tutti unni, ecco, e noi combattiamo così per la civiltà europea. Qualche settimana dopo gli italiani anche loro quindi sparano proiettili a gas, quindi infatti Churchill, che in questo momento ha un ruolo di primo piano non tanto nella politica ma più che altro nell'ammiragliato inglese, poi anche così nelle varie strutture operative, ricordo che anni dopo dirà che era incredibile come noi passavamo tutto il nostro tempo a inventare congegni, a inventare strategie eccetera di morte, una peggiore dell'altra, appunto per ottenere la massimizzazione del profitto, che voleva dire uccidere più tedeschi possibile. Quindi a un certo momento questo atteggiamento cavalleresco, che probabilmente c'era perché era stato insegnato, ecco, il rispetto dei civili, il rispetto nei confronti dei soldati che erano sempre cittadini, ecco, va tutto alla malora, insomma, se vogliamo, ecco, perché è una guerra brutale che deve essere vinta a tutti i costi e dove non si arretra, ecco, di fronte a nulla. Le popolazioni sul confine, per esempio, pagarono un prezzo molto, molto pesante, perché vennero fatte evacuare da una parte e dall'altra, quindi lungo l'Isonzo, gli austriaci dicono qua non potete stare, zona di operazioni, e dove li mandano? Li mandano in veri e propri campi di concentramento, anche perché si trattava di popolazioni mezzo tedesche, mezzo slovene, mezzo italiane, e sembravano infide, quindi finirono nelle città di legno, in grandi baraccamenti, ecco, come se fossero quasi un po' nemici. Però anche da questa parte, dalla nostra parte, le popolazioni, anche qua apparentemente italiane, però alla fine l'italiano, più lo sloveno e magari anche il tedesco, anche qua popolazioni infide, perdono la casa, perdono tutto, la casa viene rapidamente distrutta e anche loro evacuati e trattati quasi come nemici. E poi è caso, per esempio, è stato detto, ecco, dei profughi, e ci sono, ecco, due libri che parlano appunto dei profughi friulani, ecco, che anche loro intasano le strade, intasano i ponti perché hanno una paura terribile. Chi aveva delle ragazze giovani, insomma, è difficile rimanere nella propria casa e sperare che tutto andasse bene, perché i primi ad accanirsi sui cittadini, sui contadini friulani sono gli italiani allo sbando, gli italiani senza regole, che pelano nelle case, vogliono mangiare, vogliono bere e talvolta poi approfittano della situazione, loro sono armati. Poi una volta che gli italiani sono partiti, avendo distrutto metà della loro casa, eccetera, eccetera, arrivano gli austriaci, anche loro quindi ancora, se vogliamo, ancora più tracotanti, perché considerano il Friuli e poi quella parte del Veneto un territorio di conquista, no? In fondo è abitato da italiani, gli italiani sono nemici, e quindi anche loro procedono alla distruzione delle case, al saccheggio, agli stupri per esempio. Stupri che poi vennero minimizzati, vennero negati, finita la guerra, il fascismo non poteva, insomma, accettare l'idea che le popolazioni avessero subito questo oltraggio. Quindi per tanti anni in Friuli non è stato detto nulla. Però c'è un libro recente di Aldo Cazzullo, la guerra dei nostri nomi, no? È un giornalismo, è detto che i giornalisti poi scrivono sempre libri fin troppo facili, e lui lì in un capitoletto passa in rassegna proprio delle storie individuali, contatto di nomi e cognomi, di donne, giovani, meno giovani, che la subirono violenze, ed ebbero anche dei bambini, bambini naturalmente frutto ecco, di queste situazioni, bambini che poi fecero una brutta fine, perché dopo il parto c'è il ritorno del marito, era inevitabile, un po' di soldati erano morti, come sappiamo, però una buona parte di soldati tornano alle proprie case, appena finita la guerra, oppure vengono smobilitati 6 mesi dopo, eccetera, tornano a casa e vedono questo bambino, questa bambina, che poi capiscono subito ecco, che cosa è accaduto, anzi naturalmente già temevano, o attraverso le lettere era stato detto, insomma così, in modo che arrivassero preparati. E i mariti dicono, questo bambino possiamo tenerlo, io non lo voglio. E finirono tutti in strutture rette poi da ordini religiosi che avevano compito ecco, di badare a questi bambini senza genitori, ecco, il padre chissà dove era, ecco, e la madre, la volente o nolente, non poteva tenere anche agli occhi della comunità contadine dove il bambino sarebbe cresciuto, ecco, il bambino così, metà italiano, metà austriaco, e quindi non avrebbe avuto futuro crescendo all'interno ecco, di queste comunità per forza di cose tradizionaliste e chiuse. Quindi insomma una guerra devastante che è costata 9 milioni e 300 mila morti, una guerra con 21 milioni di feriti, con non so quanti mutilati eccetera, infatti è stato calcolato che solamente il 50% dei soldati non ha subito né la prigionia, né la morte, né una ferita e neanche una mutilazione, cioè uno torna a casa integro, anche se i ricordi naturalmente sono paurosi, questo a livello globale, e gli altri quindi o morto o ferito anche più di una volta, o l'esperienza dei campi di concentramento, gli italiani dopo Caporetto conoscono Mauthausen, vanno quindi in Austria, lo stesso campo di concentramento anche della seconda guerra mondiale, che hanno conosciuto gli operai della Tosi, tanto per intenderci, quindi finiscono a Mauthausen perché c'era già un campo di prigionia austro-ungarico per prigionieri italiani in gran parte, quindi sono uno su due. È il grande macello, la prima guerra mondiale, devo definire quindi il grande macello per antonomasia, anche se la seconda guerra mondiale è costata 48 milioni di morti, quindi 9 milioni e 360 mila morti, la impressione, ma la seconda guerra mondiale, ecco, si arriva a cifra attendibile, quindi 48 milioni di morti, di cui la metà poi erano russi, ecco, se guardiamo che cosa è accaduto.
Grazie.
Il generale Petrollo, perché non avrebbe risposto con i cannoni?
Sì, perché effettivamente insomma, il generale Badoglio è un altro dei responsabili, c'è Cadorna, ma c'è Capello che era comandante della seconda armata e quello che viene travolta. Insomma, Badoglio è un dipendente di Capello, lui è un generale di corpo d'armata, lui aveva in gestione la 27esima divisione all'interno della seconda armata di Capello, che era posizionata proprio lì, ecco, al fronte, lì ecco, nella zona tra Plezzo e Tolmino, se non sbaglio era posizionato più vicino a Tolmino, c'erano diverse divisioni ecco, che vennero poi travolte. Badoglio era un generale di 46 anni, voleva fare carriera e pensava che la guerra fosse l'occasione giusta per arrivare in alto. Insomma, l'ambizione ha sempre divorato questo personaggio, che poi troviamo anche durante il fascismo, l'8 settembre del 43, un protagonista, no? Come sappiamo, generale Badoglio. Lui era andato a letto, perché lui in quanto piemontese, proprio piemontese, d'Antan, ecco, lui alle 9 di sera andava a letto, nonostante si sapesse che ci sarebbe stata un'offensiva austro-tedesca, perché sono stati anche disertori, addirittura un generale cecoslovacco nei giorni precedenti aveva disertato portando i piani di battaglia, cioè non c'è mai stata un'offensiva nemica così telefonata. Un generale cecoslovacco, perché lui pensa già alla Cecoslovacchia, non interessa più niente dell'impero austro-ungarico, diserta e in quanto generale porta i documenti, documenti in cui c'è scritto tutto, è riuscito in qualche modo ecco, a copiarli eccetera. Badoglio appunto va a dormire alle 9, insomma la sera come era abituato, dicendo che svegliatemi se ci sono novità, in ogni caso do io l'ordine per sparare, e i cannoni di Badoglio erano ben 800, e il paradosso, se vogliamo un po' sorridere, che il comandante dell'artiglieria di Badoglio si chiamava cannoniere, ovviamente è un caso, insomma. Quindi il tenente colonnello, non so che cosa, cannoniere, aspettava gli ordini di Badoglio. Badoglio dorme e viene svegliato nel primo della mattina, sente il rombo del cannone. Si avvicina più possibile quindi alla linea del fuoco, ma ormai è tardi. Cioè ormai lo sfondamento è già avvenuto, perché lo sfondamento avviene a partire dalle ore 6. Come mai, ecco, lui dormiva, non poteva dare l'ordine alla telefonata, ma anche se avesse voluto dare quindi telefonare al suo sottoposto, il tenente colonnello cannoniere, erano saltati i collegamenti telefonici. C'è il bombardamento tra Plesso e Tolmino, che inizia alle 2 di notte, è devastante, è un bombardamento mirato, non è che si sparacchia così nel vuoto. Nei giorni precedenti, anche qua è un nuovo modo di combattere, nei giorni precedenti con alcuni tiri apparentemente casuali gli austro-tedeschi prendono le misure del territorio, non potevano naturalmente sparare per ore e ore, però un colpo qua, un colpo là, ci sono coloro che da lontano con i binocoli e vedono ecco, che sono quelle le coordinate di tiro. Quando scatenano l'inferno, prima con l'attacco con i gas, e gli italiani non hanno le maschere perché è un nuovo tipo di gas, il fosgene, e poi alle 4 del mattino, quando poi è un bombardamento convenzionale, a questo punto salta tutto, i soldati muoiono nelle trincee, le seconde linee vengono devastate, saltano i cavi telefonici, e a questo punto è vero che Badoglio diceva che lui poteva comunicare anche con segnali ottici, però sfortuna, era un giorno nebbioso, quindi i suoi cannoni stavano in cima al Rombon, che era alto 2000 metri, e da 2000 metri non si riusciva a vedere bene che cosa accadeva a valle. Infatti il nostro cannoniere a un certo momento con dei binocoli vede che ci sono dei soldati che si muovono lungo le valli, però è difficile da 2000 metri vedere ecco, se hanno la divisa italiana, anche perché i reparti d'assalto non è che si muovono così come possiamo immaginare, ecco, si muovono in fila per quattro lungo le strade, scendono in fila per quattro, sembravano soldati italiani che marciavano verso le retrovie per portare i prigionieri. Strano questo modo ecco, di attaccare, non correndo, non magari disperdendosi, non abbassando la testa, ecco, no, proprio marciavano in fila per quattro come se fossero stati a Innsbruck, ecco, nella piazza d'armi, e dall'altro non si riesce a capire. Infatti la commissione d'inchiesta, le famose, sapete, le famose 13 pagine che poi verranno stralciate, ecco, tutte dedicate a Badoglio. La commissione d'inchiesta scrisse ecco, che i cannoni di Badoglio erano stati tragicamente muti. Questa immagine ecco, un po' retorica, che però dice 800 cannoni che non vennero neanche poi disarmati, perché rapidamente poi salirono gli austriaci in cima alle montagne, presero gli italiani da dietro con grande sorpresa e si impadronirono di cannoni che poi girati dall'altra parte potevano benissimo sparare contro gli italiani. Come mai questo trattamento di favore, come si chiede, come mai Badoglio, cioè Cadorna perde il posto, Capello anche lui viene rimosso per le sue responsabilità e Badoglio invece rimane lì. C'è qualcuno che dice perché per i maneggi della massoneria, perché erano tutti massoni, quindi può anche darsi che insomma, la massoneria sappiamo, ecco. Ma in realtà forse è diverso, per evitare anche qua di dare troppa importanza alla leggenda nera della massoneria. Il problema è che quando Diaz prende posto di Cadorna, aveva bisogno lui che era meno bravo di Cadorna, cioè Diaz paradossalmente, quindi era un generale modesto, infatti Cadorna quasi non lo conosceva, ecco, questo generale di corpo d'armata, cioè non sembrava che avesse una particolare intelligenza, cioè Diaz si appella a Giardino, generale Giardino, e si appella a Badoglio, cioè Badoglio era un bravo generale, era un generale da ufficio operazioni, infatti Badoglio diventa il braccio destro di Diaz e Diaz è contento perché era meno uno, perché il Giardino non è che era proprio il massimo, però Badoglio insomma era in grado davanti a una carta topografica, ecco, di saperla leggere dal punto di vista militare e non si poteva destituire la Badoglio adesso che il numero 2, numero 3 dell'esercito italiano ancora a causa di Caporetto, cioè adesso che gli italiani stanno difendendosi dietro il Piave e stanno dimostrando coraggio eccetera eccetera, noi mettiamo sotto accusa Badoglio, non vuol dire tirarsi la zappa sui piedi. Infatti sappiamo che ci fu un deputato, un certo Paratore, ho letto da qualche parte, che andò a parlare con il generale Caneva, che era a capo della commissione d'inchiesta appunto sul tracollo di Caporetto, dicendo in sostanza: guarda che facciamo attenzione, adesso so di Badoglio, no? So, ecco, delle 13 pagine, vuol dire che sarebbe stato inchiodato per tutta la vita, sarebbe stato radiato dall'esercito, so, ecco, del vostro interesse per Badoglio, però adesso Badoglio è capo dell'ufficio operazioni, ci stiamo difendendo di Piave. Quindi queste 13 pagine vennero proprio strappate, distrutte, infatti gli storici non l'hanno mai trovate, però è probabile che fossero molto pesanti, ecco, perché se i cannoni di Badoglio, se il tenente colonnello cannoniere avesse sparato 800 cannoni, che erano proprio tante, a questo punto l'infiltrazione austro-tedesca a Caporetto magari sarebbe avvenuta, ma non in maniera così devastante. Cioè in due giorni, tre giorni sono a Udine, il primo giorno percorrono combattendo qualche cosa come 22 chilometri, cioè mai visto una cosa di questo genere. Invece i cannoni, ecco, è rimasto appunto tragicamente muti.
Ma il generale Cappello, mi sembrava che fosse abbastanza in gamba, lui aveva proposto di fare le elezioni, già prima era stato contestato da Cadorna, cioè come mai è stato anche lui destituito?
Perché Cappello, che era più giovane di Cadorna, anche lui un generale molto ambizioso, voleva prendere il posto di Cadorna, da un punto di vista militare capiva di più Cappello rispetto a Cadorna. Però i suoi soldati lo chiamavano il macellario, ecco, perché lui ordinava la offensive dopo offensive incurante, ecco, del prezzo che era necessario pagare tutte le volte che lui ordinava di protrarre. Quindi capitava nelle battaglie precedenti che Cadorna ordinasse di interrompere le operazioni perché dopo 20 giorni insomma, non si era cavato un ragno dal buco e invece Cappello si arrogava il diritto di continuare ancora per 3-4 giorni le operazioni. Cioè Cappello è responsabile perché con l'ultima battaglia, l'undicesima, quella diciamo della Vainsitz, gli italiani nella zona tra Plezzo e Tolmino erano arrivati al di là dell'Isonzo, però in posizione pericolosa, proprio in faccia al nemico. In caso di sfondamento sarebbero stati travolti. Cadorna aveva ordinato di ripiegare di qualche chilometro e di attestarsi su posizioni più forti, mentre Cappello voleva mantenere queste posizioni perché stava aspettando la primavera del 18 per riprendere le operazioni, nonostante fossero posizioni difficili, che voleva dire per gli italiani in prima linea avere gli austriaci a poche decine di metri, ma che spesso anche sopra, quindi nonostante il freddo, la pioggia e tutto il resto, dovevano fare i conti anche con queste posizioni laddove erano perennemente sotto il fuoco dei nemici. Cioè Cadorna aveva ordinato indietreggia, Cappello invece si è stato, ha detto no, io rimango qua perché gli austro-tedeschi è un bluff, dicono di voler attaccare, ma non attaccano, anzi magari attaccheranno più a sud, attaccheranno quindi nella zona del basso Isonzo. E anche Capello era molto fiducioso che vengano, dicevano, i tedeschi, abbiamo tanti prigionieri austriaci, non abbiamo prigionieri tedeschi, li faremo sfilare a Milano, ecco, quindi anche qua la boria, ecco, di questi generali, quindi anche Capello è responsabile, perché non si era tenuto a quello che aveva ordinato Cadorna, perché aveva sottovalutato tanti segni dell'offensiva imminente, perché non aveva previsto che ci fosse una ritirata, nessuno aveva mai elaborato un piano di ritirata, cioè, gli italiani avanti, gli italiani hanno una sola direzione, noi andiamo avanti e basta, la ritirata non esisteva all'interno degli alti comandi, la ritirata voleva dire pensare di fortificare già il Grappa, il Montello, il Piave, se poi non serve fa niente. Però noi dobbiamo avere il tagliamento, doveva essere fortificato.
Non era già fortificato.
Solo parzialmente il tagliamento. E poi c'è anche altra colpa di Cadorna, cioè Cadorna avrebbe dovuto capire subito l'entità del disastro. Invece pensa che si tratti di pochi reparti che si sono in qualche modo infilati, poi arriveranno in un cul-de-sac e verranno annientati. Avrebbe voluto dare subito l'ordine di ripiegamento al tagliamento, ecco, e naturalmente l'ordine di apprestare le difese che magari c'erano, anche se non erano poi un granché. Invece anche qua c'è la colpa da parte di Cadorna, perché Caporetto potrebbe essere vista anche in termini quasi ironici. Cioè, Angelo Gatti è lo storico di Cadorna, infatti poi ha anche scritto dei libri interessanti. Alle 8 di sera del 24, quando gli austriaci, gli austro-tedeschi sono già infilati di 20 km, lui annota sul suo diario, non c'è niente da fare, non ci sono notizie, eccetera, vado al cinema. E in effetti lì a Udine lui andò al cinema, vide non so bene che cosa, quando torna alle 10 di sera, vede che c'è una certa animazione, vede che sono dei capannelli, gli ufficiali che lui conosce bene, sono tutti gli uomini, lo staff di Cadorna, c'è una certa animazione, che cosa è successo? Cosa è successo? C'è stato lo sfondamento. Alle 10 di sera, cioè gli austriaci, i tedeschi già alle 6 del mattino si infilano, ecco, e Cadorna viene a sapere alle 9, 9 e mezza di sera, alle 10, ecco, Angelo Gatti. Anche questo, quindi vuol dire che tutta la catena di comando non funzionava, che c'era qualcosa che non funzionava proprio a livello degli alti comandi, perché se fosse tutto funzionato nel modo migliore, Cadorna doveva essere avvisato almeno nella mattinata. Ecco. Ma anche quando arrivano le prime notizie, già verso le 7 così, Cadorna dice no, non è possibile, ecco, anche qua è una esagerazione. E c'erano intere divisioni già annientate con il gas, con i bombardamenti, quindi già migliaia di soldati erano morti. E lì a Udine, che non è tanto distante, non si sapeva assolutamente.
Scusi, è sull'opportunità di intitolare piazze a Cadorna, su cui si è scritto parecchio, nonostante insomma il suo ruolo non proprio brillante in questa fase. Come dobbiamo leggerlo? Come un retaggio del periodo fascista?
Sì, è stato il fascismo. A un certo momento Mussolini, quando arriva al potere, ecco, ordina a tutta l'opinione pubblica, ai generali, ecco, di mettere una pietra sopra, ecco, quanto era accaduto, perché non poteva accettare l'idea che si continuasse con le polemiche, perché appena terminata la guerra ogni generale scrive le proprie memorie, e naturalmente a centro c'è Caporetto, c'è Caviglia, ci sono i vari generali coinvolti naturalmente nel disastro, c'è lo scaricabarile e tutto il resto. Anche Capello scrive, anche Cadorna scrive, abbiamo visto prima, 1921, la guerra alla fronte, Giulia, eccetera. È un verminaio in sostanza, tutti danno addosso gli uni agli altri. Il fascismo sta costruendo, dalla marcia su Roma in avanti, il mito della grande guerra, il mito della vittoria italiana. Cioè, non possiamo dire all'opinione pubblica italiana, internazionale, abbiamo vinto la guerra e poi all'interno ci scanniamo ancora. Quindi a un certo momento Mussolini, che era stato un combattente all'interno, ecco, della guerra, dice basta, insomma, non ne parliamo più, mettiamo un pietrone sopra, e a questo punto però era necessario recuperare Cadorna. Cadorna, che era tornato a Pallanza, a casa sua, insomma, aveva scritto libri di memoria, faceva il pensionato, e quindi viene di nuovo chiamato da Mussolini, ottiene incarichi di prestigio, ecco, fino al momento della morte. E anche Diaz entra come ministro della guerra all'interno del primo governo Mussolini dopo. Quindi è il fascismo, cioè il fascismo vuole che la grande guerra sia la grande guerra degli italiani, la guerra vittoriosa, la guerra che proietta l'Italia e lontana dai confini voluti o permessi dal risorgimento, da qui poi anche i grandi sacrari, Re di Puglia negli anni 30, poi Oslavia, eccetera, Asiago, la monumentalizzazione è a servizio, ecco, di questa idea grandiosa del fascismo. E per ottenere questo è necessario che socialisti e comunisti fossero neutralizzati, e già, ecco, erano anni e anni che non potevano parlare non solamente di Caporetto ma di tutto, ma è necessario anche porre, da qui le piazze, quelle piazze inevitabili, quando muore Cadorna, muore nel 28, allora c'è l'apoteosi, c'è la Pallanza, no? C'è la tomba gigantesca, eccetera, eccetera, ecco, e poi piazze, vie d'Italia, appunto perché lui è il generalissimo della vittoria. Poi fossero due, come Diaz, Cadorna, fa niente, insomma, noi abbiamo vinto con due duci della vittoria, ecco. Quindi nelle scuole ci comincia a insegnare, ecco, il duce la vittoria di Diaz, ma la vittoria è stata costruita da Cadorna, e quindi il mito di Cadorna. Poi terminata la seconda guerra mondiale, perché non c'è stato magari un ripensamento? Perché si continua a pensare alla prima guerra mondiale come fascismo. Cioè, sembra incredibile, ma i nuovi partiti a termine della seconda guerra mondiale, per tutti la fine degli anni 40, anni 50, almeno fino al 68, ecco lì si comincia già a notare qualcosa di nuovo. Negli anni 50 pensano al Piave, alla guerra, eccetera, con la stessa retorica del fascismo, cioè magari il fascismo esagerava con la retorica, l'Italia repubblicana un po' meno retorica. Infatti c'è un filmato su YouTube che a me fa veramente ridere, ecco, ma contemporaneamente anche un po' di amarezza. È un film con Gino Cervi e Fernandel, quindi Don Camillo, Peppone, eccetera. Ecco, quindi immaginate, c'è un parco e Peppone, sindaco comunista, ecco, deve fare un discorso politico contro gli americani, no? Perché siamo nell'Italia degli anni 50, contro gli americani, bandiere rosse, eccetera, contro l'imperialismo, eccetera, eccetera. A pochi metri di distanza c'è il sacerdote che invece, insomma, questi discorsi non gli piacciono, però conosce il punto debole, e mette la canzone del Piave con gli altoparlanti. A un certo momento il nostro Peppone, che è stato combattente del Piave, cambia completamente, se lo so qual è esattamente il film, perché c'è proprio il 3 minuti su YouTube, cambia completamente atteggiamento, da uno spintone al parlamentare comunista che era venuto da Roma per tenere una concione contro gli americani, dice: noi abbiamo combattuto al Piave, noi combatteremo ancora per la patria. Ecco, quindi anche all'interno del Partito Comunista, che avrebbe dovuto, il Partito Socialista, almeno molte frange, che avrebbero dovuto procedere subito a una revisione radicale di quella che era stata la guerra, eccetera, eccetera, casomai esaltano la resistenza, ma la grande guerra viene di nuovo abbandonata alla retorica precedente. Poi certo con il 68, con i cambiamenti dell'Italia negli anni 70, 80, poi finalmente gli storici fanno il loro dovere, cominciano a occuparsi per esempio delle fucilazioni sommarie, dei 750 disgraziati che dopo processi sommari sono stati fucilati per ordine di Cadorna e di vari ufficiali, cominciano a occuparsi dei mutilati, di una guerra che in fondo non ha avuto una vittoria, cioè l'Italia vince la prima guerra mondiale ma non c'è una vittoria, un paradosso, perché la Gorizia nell'agosto del 16 non è una vittoria, perché a un certo momento gli austriaci dicono abbandoniamo la città, è difficile organizzare una resistenza in città, indietreggiano di qualche chilometro, c'è l'altopiano della selva di Ternova, l'altopiano della Baritizza, e lì si attestano, quindi è un ripiegamento. E Vittorio Veneto, nonostante tutta la retorica del fascismo, non è una vittoria militare, perché ormai l'esercito austro-ungarico si stava disfacendo. Tutti i reparti, sloveni, croati, serbi, bosniaci, ungheresi, cecoslovacchi, eccetera, tutti tornano a casa propria, perché sanno che l'impero non esiste più. Stanno per nascere la Jugoslavia, il regno di serbi, croati, eccetera, la Repubblica Cecoslovacca, tutti vogliono tornare a casa al più presto, ecco, per appunto combattere per la loro vera patria in questo momento. Cioè l'Italia vince la guerra mondiale senza una vittoria vera e propria, mentre il fascismo, Vittorio Veneto, eccetera. Sì, Giovanni Caviglia è stato bravo in quei giorni, una manovra, se vogliamo, ecco, di quelle che piacevano a Cadorna, di aggiramento, però lì lungo il Piave non c'è più nessuno che difendeva, oppure erano rimasti molti reparti, molti tentavano, che poi furono catturati dagli italiani fino ai campi di concentramento, no? Vittorio Veneto è una sorta di caporetto al contrario. Infatti anche all'Olmina, qua a Legnano, sappiamo, abbiamo una fotografia di prigionieri austro-ungarici, erano così tanti che non sapevano dove metterli, li hanno portati anche a Legnano. Infatti, sapete, allo stadio di Legnano, ecco, nel cimitero proprio lì al centro, nel grande monumento del 1921, se entrate nella cripta, è molto interessante dal punto di vista storico, da una parte i soldati italiani che fanno tre gradini, dall'altra parte invece una ottantina di formelle dove all'interno ci sono le ossa di combattenti austro-ungarici, con tanto di nome e cognome che permettono anche di indovinare un po' la nazionalità. Sì, sì, erano prigionieri, sì. Infatti sono morti tutti nel 19, c'è scritto nome e cognome 19. La spagnola, sono morti tutti di epidemia influenzale, perché finita la guerra poi moriranno milioni e milioni di persone a causa della spagnola, in Italia 600.000 persone, questa pandemia influenzale devastante, ecco, che ha provocato.
Ma la guerra del piano, cioè la famosa di cui si parla, è la distanza che hanno fatto nel 17.
Sì, sì, perché dura un anno intero, cioè praticamente già intorno al 9 di novembre del 17 il ripiegamento italiano è stato effettuato, gli ultimi ponti sul Piave vengono fatti saltare, quindi inizia la resistenza lungo il Piave, anzi meglio dire il Grappa, il Montello appena dietro il Piave, il Piave fino all'Adriatico, e dura esattamente un anno, fino a Vittorio Veneto, che siamo il 31 di ottobre, 1 novembre del 18. Quindi per un anno intero la guerra non è più offensiva, ma diventa difensiva. Si promettono ai soldati, ai contadini, la terra terminata la guerra, la sorta promessa dei politici che poi verrà disattesa, perché la terra ai soldati non verrà data. E come mai l'esercito italiano in quel momento resiste? Prima di tutto il fronte viene accorciato di parecchi chilometri, perché prima correva lungo le montagne del Cadore, della Carnia, poi scendeva, arrivava appunto alla zona di Caporetto, poi scendeva lungo l'Isonzo fino all'Adriatico. Qua invece dall'altopiano di Asiago si passa direttamente, quindi lungo il Piave fino, quindi la meno chilometri, adesso non so quante decine e decine di chilometri in meno, 100 chilometri in meno, che permette agli italiani che hanno subito 300.000 prigionieri, che hanno i morti a Caporetto sono almeno 30.000, poi con reparti sfaldati, eccetera, permettono nonostante tutto di attestarsi lungo il Piave. Quindi fu una fortuna a questo punto di vista. Però quando arrivano nei giorni successivi gli austro-tedeschi non possono più contare sulla sorpresa. Cioè a Caporetto è la sorpresa, lì invece gli italiani li aspettano. Li aspettano e non sono più in grado di passare. Infatti il tenente Rommel, che poi vedremo nella prima guerra mondiale, è uno dei protagonisti in questo momento, è un tenente dell'esercito tedesco, è uno dei protagonisti appunto dell'infiltrazione. Ma quando tenterà di prendere il Grappa con i suoi uomini verrà respinto. perché insomma, gli italiani sono lì 24 ore su 24 ad aspettare, pensando che prima o poi gli tedeschi sarebbero arrivati. Infatti poi Ludendorff, il capo di Stato Maggiore, quando vede che non c'è più niente a fare, no? Gli italiani si sono affissati lungo il Grappa Montello Piave, Altopiano di Asiago, e dietro di loro sono arrivate delle divisioni inglesi e francesi, che in realtà non è che vogliono molto combattere, ma se necessario entrano in campo perché stanno immediatamente nelle retrovie. A questo punto Ludendorff prende le sue 7 divisioni occidentali, perché Ludendorff sapeva che la Germania avrebbe vinto la guerra non in Italia, avrebbe vinto la guerra, ecco, contro i francesi e gli inglesi, quindi sul fronte occidentale, in Francia insomma, si sarebbe decisa la guerra. Il fronte italiano era secondario.
Quindi ha allentato la morsa.
Sì, ha allentato la morsa. Infatti i reparti tedeschi vengono dirottati sul fronte occidentale e rimangono gli austriaci, perché gli austriaci non erano allo stesso livello dei tedeschi, non erano così ben armati, e contemporaneamente anche gli austriaci avevano generali del livello di Cadorna. Quindi di fronte alla linea del Piave tentano di passare con i mezzi ordinari, no? Con l'assalto frontale, ma intanto le mitragliatrici italiane sono ben piazzate in prossimità e anche vicino alla linea del Piave.
Stavo dicendo, tornando sulla toponomastica, so che ci sono dei comuni friulani.
Forse andare, sì.
Ci sono dei comuni friulani, tanto per parlare di toponomastica, che hanno invertito, invece di dire via Cadorna, ha detto via dei Cadorna. Perché praticamente il Cadorna, va bene, quello che ha fatto disastro, suo nonno è stato a Porta Pia,
sì.
E suo figlio era nel CLN.
Sì,
no?
Sì. Dei Cadorna così si
dei può... Cadorna così prendono il nonno e il figlio che erano...
Un scamotage all'italiana, no?
All'italiano.
Diciamo che non siamo dei maestri informali.
www.religio.it e la storia continua.